un modo anche spirituale di vivere il senso di Chiesa, per cui si comprende che il proprio legame con la Chiesa è generato dalla coscienza e non dalle cose che si fanno nella comunità. Tuttavia, constatiamo che questo fervore di impegno, questa generosità di dedizione non sempre ha dato i frutti che avremmo auspicato, che ci saremmo aspettati. Che cosa è mancato? Forse è mancata una visione globale della vita della comunità. È mancato l'impegnarsi sul delineare un profilo di vita di Chiesa, quasi ritenendo che questo fosse superfluo e che le cose concrete da decidere e da fare valessero di più. Ma in questo modo si perde il coinvolgimento interiore, si perde il senso della propria azione. Non solo, ma in un contesto in cui la pastorale va arricchendo sempre di più in forma molto concreta e quasi settoriale la propria attività, è facile che vi sia una pastorale settorializzata, una pastorale che più si specializza e più riconosce il valore delle cose da fare. Ma se le cose da fare diventano così importanti, allora i laici facilmente diventano più collaboratori che corresponsabili. Sono mancati questi percorsi di coinvolgimento negli aspetti più profondi della vita della comunità dei laici e da parte dei laici. Dunque la corresponsabilità è andata in crisi, da una parte perché la domanda di corresponsabilità dei laici si è ridimensionata, dall'altra è perché una pastorale molto settorializzata ha dato più valore alle cose da fare che alla visione di Chiesa e a una identità di Chiesa da pensare e da costruire. Ma il percorso della corresponsabilità credo che sia uno dei percorsi necessari. Se non c'è una prospettiva di questo genere, difficilmente credo che i laici possano essere nella comunità come presenze vocazionali, possono esserci come presenze operative che fanno delle cose. Ma è diverso fare delle cose rispetto al mettere a frutto una vocazione, dove c'è un coinvolgimento di tutta la persona, un coinvolgimento spirituale, un coinvolgimento anche esistenziale, un senso di appartenenza e di corresponsabilità che nasce dalla coscienza. Allora, vengo all'ultima parte, nella quale indico quattro vie che possono costituire dei cammini per la crescita del laicato. La prima, e non vi sorprenda, è la via della secolarità. A me sembra che uno degli elementi di maggiore crisi oggi dei laici sia la loro scarsa sensibilità rispetto alle loro responsabilità di ogni giorno vissute da cristiani. Per questo allora l'inversione di tendenza penso che passi da una nuova attenzione alla responsabilità secolare da valorizzare nella vita dei laici. La secolarità nelle nostre comunità non ha buona fama, anche per la tendenza di noi cattolici a svalutare le dimensioni storiche della vita per il loro carattere contingente, no? Siamo più attenti ai valori che non mutano, la nostra cultura è molto più deduttiva che attenta all'esperienza e dunque ecco che l'attenzione alle dimensioni secolari della vita di noi che stiamo dentro queste realtà, famiglia, lavoro, impegno civile, politica, è un'attenzione un po' così sfuggente. Credo che per percorrere questa via da parte di tutti, sia necessario abituarsi insieme, noi laici e la comunità cristiana, a dare un'interpretazione cristiana della vita, delle dimensioni concrete della vita. E questo è un compito che riguarda tutti, un'interpretazione da credenti della vita quotidiana ordinaria. Occorre che sappiamo rispondere alla domanda: che profilo assume l'esistenza, che profilo assume la famiglia, il lavoro, le relazioni con le persone, i gesti semplici di cui sono fatte le nostre giornate, dall'andare a fare la spesa, all'andare a lavorare, al cercare di prendersi cura delle persone, siano essi i figli o i nonni, che stanno nella nostra famiglia. Qual è il profilo di una esistenza fatta così, da questa concretezza, quando è compresa alla luce del Vangelo, quando è salvata dalla consapevolezza di essere amati, quando è chiamata a mostrare la luce della risurrezione? E poi ci sono alcuni ambiti che io soggettivamente, quindi con un'opinione del tutto personale, ritengo che debbano essere oggetto di particolare attenzione. Il primo è quello della professione. La professione, il lavoro, che riguarda moltissime persone, a differenza della militanza in un ambito politico che riguarda un numero più limitato di persone. La professione, in una prospettiva di vita cristiana, va compresa come un contributo a costruire un mondo secondo giustizia, va compresa in un'ottica di solidarietà, di comune crescita in umanità, e fare ognuno la propria parte perché il mondo vada avanti. Le professioni credo che abbiano un grande valore per l'umanizzazione della società e vedono moltissimi di noi con la possibilità di essere protagonisti, però non so quanta attenzione nelle nostre comunità vi sia per questo aspetto. Anche le associazioni professionali, che un tempo hanno avuto un ruolo importante in ordine alla crescita del valore di testimonianza della professione, oggi stanno conoscendo i loro momenti di crisi. Forse segno anche questo, che nella comunità cristiana sia un po' sbiadita l'attenzione a questa dimensione della vita. Secondo ambito credo che sia quello della politica. Difficile servizio che sta conoscendo una profonda trasformazione, che genera nella sensibilità di molta gente comune delusione e disimpegno. Noi cattolici come siamo di fronte alla politica? Non dico di fronte agli schieramenti, perché questo non è, ma il nostro atteggiamento nei confronti della città, nei confronti del modo di dare forma alla città, mi pare che sia crescente il nostro distacco, la nostra disaffezione, e forse sentiamo crescere dentro di noi una nostalgia per una politica che non c'è più e per un tempo che non c'è più. Oppure diamo, ma in senso astratto, un'ipervalutazione della politica, come se molte scelte che possono dipendere anche da noi e dalla nostra vita quotidiana fossero tutte demandate alla politica, e quindi in qualche modo noi ne veniamo, ce ne autoespropriamo e ci chiamiamo fuori in qualche modo, ci deresponsabilizziamo. C'è un processo che è in atto e che ci coinvolge, che non possiamo soffermarci qui ad esaminare, ma credo che abbia contribuito a un distacco della politica anche dalla nostra coscienza di credenti, e c'è una solitudine delle scelte che riguardano l'ambito politico che riguarda tutti noi, che le nostre scelte le dobbiamo fare, ma che spesso non abbiamo dietro le spalle uno spazio di dialogo, di confronto con altri. Terzo ambito è quello della cultura, che tende ad essere identificata come un'attività riservata a pochi intellettuali. Nelle nostre comunità, nella nostra mentalità, resiste un pregiudizio del resto che ritiene che l'impegno pratico sia più efficace, che lo sporcarsi le mani sia una vera forma di servizio, ma anche la cultura è una forma di servizio. Anche l'aiutare noi stessi e l'aiutare altri a vivere in maniera consapevole quello che accade attorno a noi, senza fidarci troppo dei giudizi preconfezionati che ascoltiamo nei talk show televisivi, che non sono quelli che possono contribuire a formare una coscienza cristiana. Dunque, per formare una coscienza cristiana sui grandi temi di oggi, io quando parlo di cultura penso alla necessità che noi cristiani comuni abbiamo un pensiero sulle grandi questioni di oggi, un pensiero non superficiale, non banale. Questo ha bisogno di attenzione, ha bisogno di impegno, è una riflessività che ha bisogno di metodo e di disciplina, forse di qualche ora di televisione di meno, di qualche momento di lettura in più, di qualche momento di dialogo e di confronto tra di noi in più. La via della secolarità, per essere praticata, io ho delineato alcuni aspetti di un possibile impegno, ha bisogno di una Chiesa interessata al mondo. Una Chiesa non interessata al mondo non ha bisogno di questo percorso non le serve a niente. Ha bisogno di una Chiesa interessata al mondo, interessata a riscoprire lo spirito conciliare della Gaudium et Spes, capace di fidarsi dei laici e capaci anche di valorizzare la loro competenza. Seconda via è quella della comunione. Non dico della comunione nei livelli più feriali, su cui, delle nostre comunità, su cui pure ci sarebbe tanto da dire, ad esempio la sobrietà della parola, ad esempio la capacità effettiva di non giudicarci tra di noi, la capacità di stimarci effettivamente gli uni gli altri, la capacità di guardarci gli uni gli altri con benevolenza. Il rigore nell'escludere il pettegolezzo dalle parole che si dicono all'interno delle nostre comunità, eccetera. Queste cose non le dico perché mi sembra che siano ovvie. Invece mi soffermo su due aspetti. O lo so che non sono ovvie dal punto di vista pratico, ma immagino che dal punto di vista teorico siamo tutti convinti, no? Di questo. E dunque tutti asceticamente impegnati a vigilare perché il nostro stile ecclesiale sia così. Tocco due aspetti, in particolare per quanto riguarda la via della comunione. Il primo è quello del rapporto preti-laici, il secondo è quello che riguarda i rapporti tra le aggregazioni. Il rapporto preti-laici non è sempre un rapporto facile, prima di tutto perché ognuno di noi ha il proprio temperamento, fratelli sacerdoti, noi, tutti noi abbiamo, e quindi in ogni relazione, la relazione è resa facile o complessa da quello che ognuno di noi è e dal modo in cui è abituato a mettersi in relazione. Però la relazione preti-laici in alcuni momenti è resa difficile anche dal modo con cui viene interpretata da ciascuno la propria vocazione e la vocazione dell'altro. In questo tempo di ritorno, mi pare, a forme sottili clericalismo, forse è bene riprendere tra le mani una delle pagine umanissime e splendide del Concilio, che è il numero 37 della Lumen Gentium. Provo a leggermi alcuni passaggi, non lo commento perché è talmente concreto che non ha bisogno di nulla. Dice il Concilio: i laici hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della Chiesa. E fin qui non ci sono problemi, credo. Poi, secondo la scienza, competenze e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa. I pastori, da parte loro, riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa. Si servano volentieri del loro prudente consiglio. Con fiducia affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e margine di azione. Anzi, li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria iniziativa. Considerino attentamente, con paterno affetto in Cristo, le iniziative, le richieste, i desideri proposti dai laici e rispettino e riconoscano quella giusta libertà che a tutti compete nella città terrestre. Da questi familiari rapporti tra i laici e i pastori si devono attendere molti vantaggi per la Chiesa. In questo modo, infatti, si afferma nei laici il senso della propria responsabilità. Ne è favorito lo slancio e le loro forze più facilmente vengono associate all'opera dei pastori, eccetera. Sottolineo solo l'espressione, da questi familiari rapporti tra i laici e i pastori. Familiare a me fa venire in mente solo la famiglia, non per analogia, dove le relazioni sono immediate, semplici, dove ci si fa sempre fede, si fa sempre credito sulla buona fede dell'altro, dove ci si può anche battibeccare, proprio perché si ha reciprocamente fiducia gli uni negli altri, e dunque il battibecco non è un elemento di divisione, ma come in famiglia, qualche volta ci si scalda e poi con quella fiducia affettuosa che si ha in famiglia si ricomincia. L'altro aspetto è quello che riguarda, dicevo, le aggregazioni dei laici. Solo una battuta perché vedo che l'orologio corre. Credo che sia necessario che le aggregazioni si interroghino su percorsi veri di dialogo tra di loro, di convergenza, che facciano emergere come, al di là delle nostre esperienze, che costituiscono un aspetto importante, al di là del carisma che ciascuno di noi, cui ciascuno di noi si ispira, c'è ciò che è comune, che è molto più importante, che ha bisogno di prendere evidenza nei dialoghi tra di noi. Questo credo che sia anche un modo per ridare forza al laicato, cioè all'esperienza del nostro vivere in concreto la vocazione laicale insieme. Terza via è la via del discernimento. La nostra testimonianza di laici cristiani avviene nei contesti quotidiani della vita, cioè nella dispersione del mondo. Ognuno di noi nella propria famiglia, nel proprio lavoro, nella politica, nel giro dei propri impegni e delle proprie relazioni, è solo a valutare le situazioni. Non ha una comunità dietro le spalle che gli suggerisce che cosa deve fare, quali sono le scelte che deve operare, è solo. Questa solitudine deve restare totale? E ognuno di noi dunque affidato solo a se stesso, alla propria coscienza? Oppure c'è bisogno di luoghi in cui è possibile l'incontro, il dialogo, il confronto, lo scambio, l'ascolto reciproco, lo scavare insieme nelle questioni, soprattutto quelle più nuove, quelle più difficili. Dunque il discernimento, questa comprensione profonda e spirituale delle situazioni concrete, l'approfondimento delle ragioni di quello che accade, il confronto con il Vangelo, credo che debbano essere una pratica ecclesiale. Dove manca questo, esiste il rischio che si deducano dal Vangelo delle scelte riguardanti gli ambiti laici dell'esistenza. Oppure esiste il rischio che ognuno, lasciato a se stesso e alla propria solitudine, compia le proprie scelte così, con talvolta la parzialità della valutazione che è tipica delle scelte compiute in solitudine. Allora mi pare che sia importante che nelle nostre comunità si individuino o si inventino dei luoghi concreti per questo dialogo che non è fatto per conoscere di più, non è fatto per ripassare aspetti della vita o della dottrina cristiana, ma è fatto per ascoltare la vita, per interrogare la vita da credenti, è fatto per scavare nei fatti che accadono nell'esistenza delle persone o delle comunità o dentro le situazioni, e per aiutarsi in questo modo, attraverso la condivisione, attraverso il dialogo, parlandosi appunto, aiutarsi a capire come si muove il disegno di Dio e la presenza di Dio dentro le situazioni in cui viviamo. Passa attraverso l'ascolto di quello che si elabora nei luoghi del discernimento, la possibilità di mettere a frutto delle scelte ecclesiali l'esperienza secolare dei laici. È un modo per dare valore all'esperienza dei laici, mettersi in ascolto dei frutti di questo esercizio di discernimento. Anche in questo modo la missione della Chiesa può essere più aperta, più fiduciosa, più efficace, più audace, più profetica sul territorio o nel mondo. E da ultimo la via della formazione. Lo so che questo è un termine molto familiare nei nostri contesti, però l'esigenza di oggi ritengo che sia quella di approdare a un modello di formazione che si rinnova, perché impara a tenere conto delle situazioni concrete, impara a tenere conto delle nuove domande che si pongono alla coscienza credente da un contesto molto mutato dal punto di vista culturale, dal punto di vista antropologico, e la formazione ha bisogno anche di tenere conto delle domande che oggi ci si fa per essere credenti. Dunque una formazione che sia utile per vivere da cristiani oggi, una formazione che assuma le questioni della vita di tutti i giorni, ma anche le grandi questioni di questo tempo. Penso che in questi contesti di formazione, che vanno ripensati anche dal punto di vista del metodo, dal punto di vista del modello formativo, perché il metodo della trasmissione non funziona soprattutto con gli adulti, quando l'esigenza è quella di sostenere nel vivere da cristiani. Abbia bisogno anche, dicevo, questo progetto abbia bisogno di laici formatori di altri laici. E voi potete dire, ma dove sono questi laici? Ma credo che quando ci sono delle scelte strategiche importanti ci si attrezza perché quelle scelte possano avvenire. L'essere laici formatori di altri laici può essere una delle scelte da fare e da predisporre attraverso dei percorsi formativi, però, che non si fanno in 10 ore di incontro, no? Ma che si fanno con dei percorsi un po' più profondi, un po' più esigenti, un po' più severi, perché in questi casi la fretta alla fine brucia le prospettive, la fretta brucia anche le idee migliori. Io credo che se la formazione venisse ripensata in questo modo, forse troverebbe anche da parte di molti laici che oggi girano un po' i margini, potrebbe trovare disponibilità, perché c'è bisogno. Concludo allora. La soggettività del laicato non è una strategia che si affronti solo predisponendo un nuovo ordine di attività. Credo che sia una scelta molto profonda di carattere ecclesiologico e di spiritualità ecclesiale, ancora prima, che abbia bisogno la valorizzazione del laicato di una Chiesa che cerca di farsi sempre più umana e sempre più laica, dove per umana intendo capace di partecipare alla vicenda delle persone con umanità, con comprensione, con accoglienza. E laica, cioè universale, capace di riconoscere quanto c'è di grande, di bene e di buono, al di là dei propri confini, ma nel mondo che Dio ha messo nelle nostre mani. La valorizzazione dei laici penso che potrà costituire un modo per rendere le nostre comunità più fresche, più aperte, ma anche un modo per far cogliere la bellezza di questa vocazione e per non rischiare che quella dei laici, più che una vocazione, resti nella Chiesa una condizione casuale, e sarebbe veramente un'occasione perduta. Grazie.